occasione dell'uscita di un libro che abbiamo qui fresco fresco, Body Shaming, linguaggi, effetti psicologici ed interventi psicoeducativi, ma soprattutto abbiamo le loro autrici. Allora, saluto subito la professoressa Eleonora Pinsuti qui con me, buongiorno.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
E le professoresse Laura Occhini e Maria Rita Mancaniello in collegamento video, buongiorno, ben trovate. Chiediamo di attivare il microfono, immaginiamo, ecco, sentiamo.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, Eleonora Pinsuti, studiosa, formatrice esperta di questi temi, presidente dell'Associazione Formatori della Toscana, Laura Occhini, psicologa clinica e docente dell'Università di Siena, Maria Rita Mancaniello, professoressa associata di pedagogia sociale. Un contributo di ricerca e di analisi, e parto dalla professoressa Occhini, che abbina, mi confermerà o correggerà se sbaglio, l'ambito divulgativo con quello della ricerca scientifica. È stato un po' il vostro intento per poter arrivare a un pubblico più ampio possibile su un fenomeno che purtroppo è sempre più generalizzato, anche non solo per fasce d'età, professoressa?
Sì, sì, assolutamente. Cioè, l'intento è proprio quello di tentare di divulgare non solo quali sono le percentuali o comunque i numeri che coinvolgono le vittime. Noi stiamo parlando di quasi il 60% rispetto ai dati che sono venuti fuori dalla ricerca, circa il 60% di persone colpite. In particolare sono colpite quasi sempre le persone non cisgender e le donne, in percentuali piuttosto importanti. Il 100% delle persone non cisgender è colpito, le donne sono colpite spesso con una percentuale del 60% contro il 40% delle vittime maschili. Il corpo della donna è estremamente normato rispetto a quello maschile, che è normato più sull'aspetto della performatività anche sessuale. E questo fenomeno molto spesso è misconosciuto perché è normalizzato e passa attraverso un meccanismo comunicativo che è quello del gioco, dello scherzo e della presa in giro.
E in su questo arriveremo per quanto riguarda appunto la normalizzazione e i suoi effetti. Torniamo un attimo indietro però. I parametri di questa ricerca, il campione che avete utilizzato, ci restituisce anche questa fotografia, la cornice rispetto alle analisi e ai dati che ci anticipava?
Allora sì, dunque la ricerca è stata divulgata attraverso un questionario online e ha coinvolto 1014 persone, per lo più femmine, l'80% sono di genere, si dichiara di genere femminile. Ovviamente in queste ricerche è sempre così. Il genere femminile è molto più coinvolto e particolarmente sensibile a questo. La maggioranza del campione sta tra i 16 e i 25 anni, più del 30% del campione. L'altro si diluisce in tutte le età e abbiamo una significativa diluizione al di sopra dei 40 anni. Infatti è nostra intenzione poi approfondire la ricerca a partire dai 40 anni per analizzare anche eventualmente problemi di body shaming legati all'ageismo, quindi al pregiudizio rispetto all'età.
Molto interessante, davvero un percorso che seguiremo nei suoi sviluppi, ma ci riportano, professoressa Pinsuti, ai fondamentali, al nostro numero WhatsApp 342 810 411. Ci chiedono di definire body shaming. Cosa significa?
Ma il termine è un termine inglese che viene sostanzialmente diffuso nella colloquialità e nel parlato a partire dalla fine del secolo scorso, e significa letteralmente far provare vergogna del proprio corpo. Il corpo del resto è un'estensione del sé, e di conseguenza listigare, listillare vergogna su come si è, e consentimi, anche su come non si è, produce dei danni emotivi, relazionali, sociali assolutamente evidenti. La professoressa Occhini parlava giustamente dell'effetto della normalizzazione che le norme producono sul nostro corpo. Fin anche la pubblicità, se ci pensi, siamo tutte e tutti ormai consci che avvicinandosi l'estate avremo sostanzialmente delle pubblicità sulla prova costume, che è una forma di modellizzamento sul nostro corpo. Quindi il corpo è l'estensione della soggettività, tanto più in un'epoca post-postmoderna, e di conseguenza il controllo sul corpo come avviene oggi? Avviene di fatto nella forma della verbalità, che può esercitarsi nel dialogo diretto, ma pensiamo ai canali social, pensiamo all'online, e di conseguenza il body shaming è un fenomeno soprattutto verbale, quindi che si esplica, si radica e di conseguenza, a mio avviso, si eradica anche attraverso la verbalità.
Quindi il linguaggio è al centro di questa riflessione. Dai dati vediamo che la maggioranza degli eventi avviene in ambito scolastico, quindi è lì che bisogna intervenire.
In ambito scolastico, assolutamente, di questo la professoressa Mancaniello ci diletterà rispetto appunto agli suoi studi, alle sue proposte, ma pensa anche in ambito sportivo, io sono referente WISP per i corpi, pensa anche appunto a quello che le donne esperiscono dopo i 50 anni, c'è un libro che appena pubblicato, Vecchie bastonate, donne, corpi e poteri dopo i 50 anni, e quindi sì, nei luoghi che dovrebbero più vigilare nella costruzione del sé, ma sostanzialmente, se ci pensiamo bene, in tutte le relazioni, dalla famiglia all'amicalità e non ultimo sul luogo di lavoro, Chiara.
E allora, tanti aspetti, alcuni dei quali saranno ancora oggetto di approfondimento in questo speciale che stiamo dedicando al body shaming. Dicevamo, professoressa Mancaniello, l'importanza della prevenzione e del cambiamento, naturalmente a partire anche dal linguaggio, e poi torneremo con la professoressa Pinsuti. Quali sono gli strumenti di queste cassette, degli attrezzi di cui ci dovremmo fornire anche per quanto riguarda un fenomeno che ha enormi ripercussioni dal punto di vista del disagio, anche identitario e psicologico sicuramente.
Un fenomeno che dovremmo attivare, che dovremmo agire sicuramente a partire dagli adulti e dalle adulte, perché i nostri ragazzi sono il mirror di quello che noi li riferiamo, trasmettiamo, li chiediamo di essere. Quindi intanto la grande attenzione è a come nella storia culturale, anche poi sociale, della generazione adulta che oggi educa, siamo stati o non siamo stati attenti alle soggettività. C'è un passaggio storico fondamentale che è quello di poter essere come desideriamo essere, che è appunto il momento in cui il diritto diventa soggettivo. Io ho il diritto ad esistere e ad essere come tutte quelle spinte interne, quelle esperienze esterne mi portano a desiderare. Su questo piano noi adulte e adulti abbiamo invece una fatica molto forte, perché è legata probabilmente a dei costrutti proprio di relazione organizzati su una base di normatività, e non riusciamo a uscire sul piano più importante, che è quello della valorizzazione della differenza, ma anche dell'accoglienza di tutte quelle nuove modalità di esprimersi che le giovani generazioni si portano con sé. Questo comporta che poi nell'ambito soprattutto dell'età adolescenziale, ma prima infantile, poi adolescenziale, poi giovane adulta, il modo di relazionarsi con le altre e gli altri è un modo che tende a voler organizzare, omologare tutti in una, appunto, modellizzazione, come dicevano prima anche le colleghe. Quindi la questione educativa diventa una questione centrale su l'accoglienza delle specificità, delle soggettività, delle differenze come un valore. Questo è un cambiamento paradigmatico complicato nella storia umana, direi, anche in tutte le società, anche diverse nel tempo, però il tentativo, no, di rendere tutti più o meno simili fa parte anche di un paradigma proprio di controllo sociale. Quindi lavorare in senso educativo non è soltanto avere degli strumenti e dei metodi che sono fondamentali, le metodologie partecipative per rendere i soggetti attivi nei propri processi di comprensione, nella propria autoanalisi di quelle che sono le modalità comunicative, relazionali, come io guardo, come il mio pensiero si organizza. Quindi c'è tutto un lavoro attraverso le metodologie partecipative. E poi ci sono anche tanti strumenti che oggi nella scuola, appunto, dipende poi dall'età alla quale guardiamo, ma in particolare nell'età dell'adolescenza, dove il corpo chiaramente si comprende, la collega stava proprio facendo presente come noi siamo il nostro corpo, no? Noi in questo senso, e durante l'adolescenza l'espressione corporea, la trasformazione corporea diventa la trasformazione dell'identità, ma diventa anche la comprensione di quello che soi saremo, di come diventeremo da adulte, e è una trasformazione su cui si può mettere poco mano, per cui sì, qualsiasi giudizio, qualsiasi valutazione sul corpo durante l'adolescenza è una incide sulla propria identità, sul proprio modo di leggersi.
Potremmo definirla appunto, se il corpo nella fase adolescenziale è un campo di battaglia dove noi stessi siamo la popolazione civile, no? Che si autoinfligge giudizi e che poi è esposta invece a quelli esterni. Ma arriva un messaggio, io solleciterei la professoressa Occhini, ma se poi vogliono intervenire anche le altre autrici assolutamente. Allora, Isabella ci scrive: perché la violenza diffusa come quella della denigrazione dei corpi è accettata e accettabile, e quale confine tra un parere sulla salute e il body shaming? Professoressa Occhini.
Allora, questo è un problema abbastanza comune. Il fatto che la persona che subisce body shaming molto spesso ritiene di essere sbagliata. Il meccanismo attraverso il quale io traduco la denigrazione esterna in autodenigrazione è il percorso che bisogna fare verso la consapevolezza, cioè tu non puoi denigrarmi, non io sono sbagliata e quindi tu sei autorizzato a denigrarmi, è un processo inverso. Il problema della violenza verbale è proprio questo, che poi io alla fine credo che tutto ciò che mi viene dall'esterno è normale, tra virgolette, perché io sono sbagliata, e a quel punto non ho neppure la forza psicologica, chiaramente, di reagire all'attacco. Questo chiaramente è un processo psicologico molto comune, attraverso il quale chi viene colpito da qualsiasi tipo di violenza finisce per non avere più la forza di reagire, perché è incistato nel meccanismo di denigrazione. Quindi automaticamente
su questo chiarissimo, professoressa. Sono le 9:23, abbiamo pochi minuti, cerchiamo di sfruttarli al massimo anche con l'interazione col nostro pubblico. E la questione educativa al punto di partenza. Ci scrivono: oggi l'omologazione di atteggiamenti, usi e costumi comincia dalla tenera età per mano dei genitori, che a loro volta ne sono vittime. Non so cosa ne pensa la professoressa Pinsuti e se vuole aggiungere qualcosa in merito alla riflessione che condividevamo.
Sì, credo che sia appunto interessante domandarsi perché io credo alla sanzione verbale, cioè perché io sostanzialmente credo alla critica che viene fatta al mio corpo. Perché il body shaming si instilla e si installa su un elemento discorsivo che ci insegna a valutare, come dice Butler, i corpi che contano da quelli che non contano. E questo inquinamento verbale e anche cognitivo ovviamente viene trasmesso dalle agenzie formative, tutte incluse la famiglia, e di conseguenza è molto difficile distinguere. Ma ci sono degli stilemi verbali, e nel libro ne parliamo, ci sono degli elementi verbali dai quali riconoscere un'aggressione verbale, da un consiglio improprio, da una vera e propria violenza, da un processo di normalizzazione discorsiva. tengo veramente a ribadire come il body shaming sia un elemento discorsivo che si installa nel discorso della maggioranza a nocumento e a detrimento di tutti i soggetti e le soggette che si assoggettano a questi criteri di descrizione. Noi dobbiamo lavorare su questo, Chiara.
Noi siamo il nostro corpo, state veicolando un contenuto che causa dei danni che vorreste combattere. Cosa mi dice, professoressa Mancaniello? È un messaggio che ci è arrivato adesso.
Stiamo cercando intanto di mettere al centro un fenomeno che appunto non viene letto nemmeno come un problema. Pensate nella vita quotidiana quanti commenti noi facciamo su quella persona che passa, non ce ne rendiamo. Intanto la consapevolezza che ogni nostra, lo diceva anche la collega Pinzuti, la consapevolezza che le parole hanno un peso profondo, anche quando magari non le sentiamo, ma noi siamo anche dentro delle risonanze, quindi se lo sguardo dell'altro che parla anche se nel silenzio ci orienta già immediatamente, ci fa sentire sbagliate, se non ci fa sentire adeguati, e questo lo facciamo continuamente. Pensate cosa succede, quante volte gli insegnanti parlano tra di loro dei loro allievi facendo riferimento ai corpi, alle deformazioni, alle modalità di anche proprio di espressione. Quanto gli adulti, uno veniva fuori dalla ricerca che in famiglia ci sono molte modalità di vessare i corpi da parte dei genitori, che forse anche con un buon obiettivo, quello che so, di ridurre il peso, ma dobbiamo anche conoscere come funziona lo sviluppo corporeo. Nell'età adolescenziale lo sviluppo corporeo è legato a tutta a un'infinità di ormoni che si stanno attivando, e non sempre il sovrappeso è legato ad una mancanza di attenzione.
Questo bisognerebbe spiegarlo tanto nei contesti familiari, anche nei contesti pediatrici. Posso avere conferma di questo rispetto, insomma, a un cane che si morde la coda. Abbiamo pochissimi minuti. Allora, professoressa Pinzuti, rispetto al messaggio che è arrivato, voleva aggiungere qualcosa?
Sì, volevo, chiarire al gentile interlocutore che noi siamo il nostro corpo, intendendo con questa espressione che noi siamo il nostro corpo come viene letto dall'esterno. Cioè, noi non possiamo sottrarci alla lettura del corpo normato. Questo è il senso, diciamo, del sintagma.
E allora, 9:27 minuti, partendo dalla professoressa Occhini e poi Mancaniello, concludendo con Pinzuti, in 20 secondi, da cosa partire? La priorità, professoressa Occhini.
La priorità è assolutamente comprendere qual è il meccanismo di attacco al corpo che va ad influire anche clinicamente nell'identità. La ricerca rileva che il body shaming in età adolescenziale produce disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi alimentari.
Professoressa Mancaniello.
L'attenzione continua a quello che noi esprimiamo. Questo, io sono molto in questo periodo centrata a far riflettere gli adulti su come agiscono verso le nuove generazioni, perché le nuove generazioni sono il mirror della realtà adulta. Quindi un lavoro profondo di autoformazione, di autoanalisi, di comprendere i propri processi comunicativi degli adulti e delle adulte, e forse allora qualche cosa comincia a cambiare anche per gli adolescenti e gli adolescenti.
Pinzuti.
Sono d'accordo con quello che hanno detto. Ogni relazione e ogni descrizione del sé e degli altri avviene attraverso il linguaggio. Vigilare sui linguaggi, sui racconti e sulle relazioni linguistiche e comunicative significa davvero salvare delle vite e, come diceva la Yursenar, amare il proprio corpo.
E il proprio corpo potrebbe e dovrebbe essere materia di ulteriori approfondimenti. Lo faremo. Intanto però vogliamo darvi uno strumento uscito in questi giorni: Body Shaming, linguaggi, effetti psicologici e interventi psicoeducativi, edito Mondadori Università, collana Saggi Oltre di Occhini, Pinzuti e Mancaniello. Io ringrazio davvero le autrici per essere state con noi, condividendo anche numerosi spunti del nostro pubblico.
Grazie.
E rimando a un evento evento che si terrà proprio in occasione della giornata mondiale contro il body shaming il 16 di maggio presso il centro didattico Morgagni di Firenze in aula 102, gli stereotipi corporei, il body shaming, con la rettrice Petrucci, la direttrice generale dell'azienda di Careggi, l'assessora alla sanità Monni e con Vilma Pinchi, direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute, e aprirà i lavori la professoressa Martina Focardi con l'intervento della stessa professoressa Pinsuti. Ringrazio davvero le nostre ospiti. 9:29 minuti, la linea passa al GR di Popolare Network dalla redazione, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.